Lezione ventesima, parte prima del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella precedente lezione abbiamo parlato dell'autorità civile, del ricorso all'autorità civile. Continuiamo questo discorso per concludere questa parte dedicata alle implicazioni sociali della caccia alle streghe nel Medioevo, cioè alle implicazioni per quanto riguarda gli effetti sul tessuto sociale, per quanto riguarda le reazioni e la condanna sia da parte dell'autorità ecclesiastica sia da parte dell'autorità civile, cioè del potere costituito. Il potere per il martello delle streghe, nel caso di dubbi sul modus operandi, cioè sul modo di combattere le streghe, si deve agire nel seguente modo. Se si tratta di un dubbio di fede, in questo caso solo il vescovo può indagare. Se si tratta di altro, il vescovo indagherà con il governatore, cioè con l'autorità costituita, con il braccio secolare. Sarà alla cosa un termine conveniente e gradito a Dio che custodisca come conviene la fede ortodossa. Cioè il fine appunto è la tutela dell'ortodossia dottrinale, la tutela della fede, quindi è la suprema lex, per così dire, che assicuri da un lato l'indennità dalle tasse e mantenga i nostri sudditi senza macchia, cioè senza peccato, senza corruzione, quindi eviti il cadere in eresia, eviti che ci sia, come dire, questo risultato, non si sia corrotti nella fede. E ancora, sebbene il principe secolare punisca con la pena del sangue, non per questo esclude il giudizio della Chiesa, cui spetta di conoscere e definire il caso, quindi una forma di sinergia, di cooperazione tra il principe, quindi il potere secolare, e la Chiesa. Questo è necessariamente presupposto anche dalla legge canonica. La pena è la medesima secondo le leggi civili e i canoni ecclesiastici, cioè il diritto canonico. Quindi qui dovrebbe esserci, secondo il martello delle streghe, piena convergenza per quanto riguarda le pene da comminare appunto ai vari autori di malefici, ai vari autori di stregoneria, varie forme di stregoneria, cioè le leggi civili e i canoni ecclesiastici, il diritto canonico, dovrebbero convergere nel punire questi reati, perché appunto, secondo il martello delle streghe, la decisione deve avvenire congiuntamente, insieme e non separatamente. E ancora, cioè, si tratta qui, siamo nella seconda parte del testo, il martello delle streghe, pagine 336 in poi. Si tratta di spiegare e di chiarire il problema del ricorso all'autorità secolare e dell'importanza dell'autorità secolare nella caccia alle streghe nell'estirpare il fenomeno appunto della stregoneria. Per questo prevedono i due autori del martello delle streghe tutta una casistica, vari casi, soprattutto per poter svolgere pacificamente, congiuntamente, ancora una volta con l'autorità secolare, questa attività volta ad estirpare il fenomeno delle streghe. E ancora, cito letteralmente, come le leggi prevedono che i chierici siano ripresi dai loro giudici e non dai giudici temporali o secolari, perché si ritiene che in costoro il crimine sia di natura ecclesiastica, così avviene anche per il crimine delle streghe, che è in parte civile e in parte ecclesiastico. Ci sono crimini appunto che sono soltanto e solo espressione tipica di una convinzione religiosa, di una semplice credenza religiosa che investe e riguarda l'autorità disciplinare ecclesiastica e non l'autorità secolare, e quindi può e deve essere decisa la pena, la sanzione da applicare soltanto dall'autorità secolare, ecclesiastica, scusate, dai giudici ecclesiastici, perché si ritiene appunto che il crimine sia di tipo ecclesiastico. Però questo non è il caso del fenomeno della caccia alle streghe. Per quanto riguarda le stregonerie, i malefici, i patti con il diavolo, riguarda sia l'autorità ecclesiastica, quindi è un'eresia, va combattuta in quanto eresia, ma va combattuta anche sul terreno politico e sul terreno civile, i danni temporali e per la fede appunto che mettono in questione. Quindi si tratta di reati che mettono in questione sia la fede, la retta fede, sia appunto hanno i danni temporali, per quanto riguarda i danni temporali che producono. Perciò continua il martello delle streghe, l'indagine, il giudizio, la punizione spettano ai giudici di ambo le parti. Questo ci dà un'idea ben precisa delle implicazioni sociali del fenomeno della caccia alle streghe. Non si tratta soltanto di un reato puramente ecclesiastico, di una questione di disobbedienza, di una questione disciplinare interna a un ordine religioso oppure ad una diocesi, per quanto riguarda appunto questi aspetti, ma si tratta di questioni, si tratta di danni che vengono prodotti anche all'interno del tessuto sociale civile e quindi debbono essere combattuti ed estirpati questi fenomeni da ambo le parti. Questo viene rafforzato, continua il martello delle streghe, da quel passo delle autentiche, cioè quindi da Giustiniano, il Corpus Iuris Civilis, parlando dei chierici, dice: se si verifica un delitto ecclesiastico che richiede una pena, un castigo ecclesiastico, il vescovo gradito a Dio deve decidere in merito senza che in questo abbiano parte i più illustri giudici della provincia. E infatti noi non vogliamo, continuano i due autori del martello, che i giudici civili sappiano niente di queste faccende. Si tratta di faccende interne, di questioni interne ad un ordine religioso, ad una parrocchia, ad una diocesi, ad una struttura della Chiesa, e quindi debbono e possono essere risolti questi aspetti soltanto all'interno, senza che all'esterno, senza che l'autorità civile ne venga a conoscenza. Perché, continuano i due autori, conviene che tali cose siano prese in esame dal foro ecclesiastico, dall'autorità ecclesiastica, dal codice di diritto canonico, e che le anime dei delinquenti, perché si tratta anche qui, anche come nel caso degli stregoni, delle streghe, di delinquenti a tutti gli effetti, compiono dei mali, compiono dei reati, e quindi questi atti, questi misfatti, anzi, devono essere corretti per mezzo di un'ammenda ecclesiastica secondo le regole sacre, il diritto canonico e, come dire, le regole, le norme dei vari ordini religiosi e delle varie strutture, delle varie diocesi, che le nostre leggi non disdegnano di seguire. Così per opposizione si conclude il crimine misto, cioè ancora una volta la caccia alle streghe, i misfatti, i malefici, i patti con i diavoli e tutte le conseguenze devono essere puniti dai due tribunali insieme, cioè dal tribunale ecclesiastico e dal tribunale civile. Dai passi letti citati del martello delle streghe, quindi risulta con evidenza, in maniera estremamente esplicita, per diretta affermazione dei due autori del martello delle streghe, ma anche per i ripetuti rinvii a testi dell'autorità civile, del diritto civile, il Corpus Iuris, Azzo o Azzone, eccetera, che il fenomeno della stregoneria ha implicazioni evidenti e dirette sul tessuto sociale, sulla società del tempo, e quindi deve essere estirpato anche ricorrendo all'autorità del braccio secolare, ai giudici appunto civili. Non era un fenomeno, in altri termini, quello della stregoneria, da circoscrivere all'ambito ecclesiastico per la sua gravità e per l'impatto sul terreno appunto civile, tanto da poter dire, per citare ancora una volta Raul Manselli, nel 400, cioè il tempo, il periodo in cui venne redatto il martello delle streghe, 1486-87, il mondo della stregoneria tende a profilarsi come una religione, inconsapevolmente, ma non perciò meno realmente antitetica alla religione, alla fede di Cristo, tanto che si finì con l'evocare e forgiare una chiesa demoniaca antitetica di cui la strega divenne in realtà la sacerdotessa come la profetessa. Perciò proprio la cosiddetta caccia alle streghe fu in realtà qualcosa di ben più profondo, non fu semplicemente, detto per inciso, un puro e semplice fenomeno religioso, ma qualcosa di ben più grave, di ben più lacerante di quanto non appaia a prima vista. In realtà la lotta contro la strega è la lotta contro la presenza satanica che si ritiene ormai dimostrata sulla terra. Qui ci sembra il dramma della cultura e della civiltà europea nel 400. Fine citazione, Manselli, testo già citato, pagina 61. Questo mondo medievale poi può essere ulteriormente caratterizzato cogliendone alcune tipicità ricorrenti e mettendole a confronto tra di loro. Qui, per rendere più chiaro e concludere questa parte, questa sezione dedicata alle implicazioni sociali del fenomeno della stregoneria, è molto utile rileggere alcune pagine altamente significative di un corso tenuto da Raul Manselli, già citato, noto medievista e specialista di alcuni dei più significativi fenomeni religiosi medievali. Per quanto concerne i fenomeni di devianza politica e religiosa nel Medioevo, appunto, si tratta di un accostamento e di un parallelismo che Manselli sviluppa appunto in alcune lezioni universitarie citate degli anni 1970-71-72, e in cui il fenomeno della stregoneria, il fenomeno cioè delle devianze religiose, viene in sostanza posto sullo stesso piano dei fenomeni di devianza politica, proprio perché in quel contesto medievale un fenomeno di devianza politica aveva un diretto impatto nella messa in questione dell'autorità ecclesiastica, e viceversa un fenomeno ecclesiastico, ad esempio la caccia alle streghe, come la caccia alle streghe, aveva un impatto diretto sulla realtà sociale, e quindi c'erano queste caratteristiche comuni, questa caratteristica comune. Proprio per questo motivo, per queste ragioni, le streghe, gli stregoni venivano considerati come dei fuorilegge a tutti gli effetti, al pari di altri fenomeni di delinquenza e di resistenza, appunto, nei confronti di contestazione, nei confronti dell'autorità civile, dei fuorilegge, cioè di coloro che vivono al di fuori dell'organizzazione regolare e ce li indicano con una tendenza classificatoria i testi medievali del periodo, del contesto, tra cui appunto il martello delle streghe, con una tendenza classificatoria e sistematica di cui potremo giovarci ogni qualvolta verrà da parte nostra accennata o prospettata una classificazione. In altri termini, cosa significa questo discorso? Significa che c'è una caratteristica comune di questi fenomeni, e la caratteristica comune sia dei fenomeni di devianza religiosa sia dei fenomeni relativi alla devianza di tipo politico, di tipo religioso, è quella di essere espressione di un comportamento deviante dalle norme della società. Una società è un complesso di persone che accettano, condividono, partecipano a una serie di valori e ne deducono dei comportamenti. Non può esistere infatti una società se non riconosce dei valori comuni e non ne ricava delle norme di vita e di azione. Bisogna certo distinguere delle società le cui norme aspirano ad una normatività universale, ad esempio la Chiesa, il cristianesimo, le varie chiese, mentre ve ne sono altre che non ambiscono a tanto. Ma non esiste comunque una forma di vita associata che non abbia delle norme e dei valori. Le norme sono tanto più rigide quanto i valori sono più alti. Nel caso del cristianesimo medievale, appunto, le norme, il mettere in questione le norme diventa un reato punibile in vario modo, a vario titolo, a seconda della gravità, appunto, dei reati o del l'allontanamento dalla credenza, dalle credenze comuni e dall'ortodossia dottrinale. Proprio per questo, oltre alla mancata osservanza delle norme stesse, comporta sanzioni più o meno gravi in proporzione ai valori negati. Nel caso del fenomeno di stregoneria, possiamo dire per inciso, si trattava di un reato di lesa maestà, quindi punibile con la morte, di offesa a Dio, di allontanamento da Dio, e allora paragonato effettivamente al reato di lesa maestà sul terreno civile, sul terreno dell'ordinamento giuridico civile.